Settecento, però è ancora del Settecento, 1700, museo a Creta e Iraclio, un museo però ovviamente bizantino, eh? Ecco.
È una storia lungamente scritta.
Come diceva Anita prima, passiamo dalle rappresentazioni che poi Anita interpreta in modo molto contemporaneo, comunque sono delle rappresentazioni che hanno dentro di sé l'autorità che viene dal passare del tempo, e poi sono bellissime queste cose. Mentre quello che vedremo adesso, che c'entra moltissimo, però siamo proprio nel basso, proprio siamo nel trash, perché io mi sono mossa tra neanche cinema e arte, però poca arte, molti media e molta pubblicità. Quello che Anita ha fatto vedere così bene attraverso queste opere meravigliose, questo passaggio dall'onnipotenza, che poi le rappresentazioni non si sa di chi sono fino a un certo punto, non si sa chi ha scolpito quelle sculture, per esempio, chi ha graffiato quei sassi, quelle rocce, per cui per un po' di tempo noi non sappiamo neppure se le rappresentazioni dell'onnipotenza, della potenza riproduttiva delle donne, sia opera delle donne o degli uomini, non lo sappiamo. Da un certo punto in avanti, però, sappiamo bene di chi sono le rappresentazioni e si passa molto velocemente dall'onnipotenza e dal terrore all'impotenza, quando appunto si passa da questo corpo riproduttivo materno, potentissimo, alla nascita del corpo femminile e del corpo maschile, è chiaro, non è finita, è cominciata una storia diversa, secondo me è cominciata una storia diversa che sarà meglio capire bene, certo. E capire bene come mai poi adesso, da alcuni secoli a questa parte, si sia passati addirittura a un corpo femminile che non è più materno e non è più riproduttivo, è un corpo, sto parlando di epoca abbastanza recente, e non ci sono più madonne, non ci sono neanche più le madonne col Cristo in croce. Ci sono delle donne che io ho definito di carta e che sono assolutamente asessuate, non riproduttive, non materne e che tuttavia continuano a far paura. E questo è molto interessante, bisognerà capire come mai il femminile faccia paura in ogni caso. Allora, vado. Sì. Ho diviso queste poche immagini, ne ho 500 milioni dunque, in zone tematiche, questa l'ho chiamata sfioramenti. Ecco, proprio questo viene proprio molto bene dopo le mater matute di Anita e anche dopo i corpi nati dal presunto Adamo. Qui c'è questo corpo che probabilmente è nato dalla spuma del mare, non si sa. Comunque notate che la pubblicità, come già diceva Anita prima, non inventa. La pubblicità cita e più è efficace, più cita, nel senso che va a pescare in una zona che noi già conosciamo, e appunto lo diceva già anche Anita, ne abbiamo ragionato insieme, tanto più efficace un'immagine pubblicitaria quando ci fa vedere una cosa che noi abbiamo già visto e rivisto e rivisto, e quindi la riconosciamo, non scopriamo niente. La pubblicità ha un linguaggio, secondo me, apolitico in senso pieno nella sua politicità, perché in effetti è un linguaggio spregiudicatissimo, che non sta da nessuna parte, sta col mercato, sta coi consumi. Lo vediamo adesso andando avanti, perché per esempio la pubblicità è talmente spregiudicata che mette tranquillamente il corpo femminile, il corpo maschile, là dove fa comodo, per cui bisognerebbe secondo me anche stare un po' attenti a non cadere troppo nel discorso della misoginia, perché non è proprio così, non è così semplice. Comunque questa signorina è lì in mezzo ai fiori, e vabbè. Quest'altra, e questo è un mistero dell'iconografia pubblicitaria degli ultimi anni, ogni volta che c'è un telefono cellulare, ecco, c'è una masturbazione. Non so dirvi perché. credo che abbia proprio a che vedere con l'onanismo dello strumento telefono cellulare. Il telefono cellulare ha in sé, proprio come strumento di comunicazione, un aspetto un po' autistico. Ce ne accorgiamo nei treni, ce ne accorgiamo nelle strade, cioè queste persone che sembrano quasi parlare da sole, e forse parlano da sole. Comunque nelle pubblicità, qualora uno avesse ancora dei dubbi, ecco, ce li togliamo, perché lei è chiaramente lì in una sorta di beatitudine da, appunto, berniniana.
È di sado, però, un po' sado. No?
Ma no. Ci sono dei, ma non lo so, comunque diciamo che ci sono tante clitoridi, no, qua in giro, tutti questi fiori. E vabbè, questa, scusate, ho fatto un giochino che adesso vi vado in fretta, ma dunque questo è un prodotto casalingo, domestico, il Vernelle, l'ammorbidente che si è lanciato nella pubblicità, appunto, erotico-onanistica anche. Allora, è importante guardare non solo l'immagine ma anche lo slogan. Questa è un'emozione che sboccia sulla tua pelle. Allora, mi sono permessa di fare questo giochino.
Cioè, normale. Pronta per essere assunta.
È pazzesco.
Sei pronta per essere assunta.
È pazzesco questa cosa, perché se uno... Perché, torniamo un attimo indietro. È chiaro che il focus di questa pagina è là. E là proprio, cioè verso.
Anche al posto giusto.
Anche al posto giusto, e poi ovviamente se uno guarda e guarda di più e continua a guardare, vede. E vede una cosa che gli fa comprare il Vernelle.
Bravissima. Alle donne peraltro.
Ah beh sì, l'oggetto. Dunque quest'altra stazioncina l'ho chiamata eccitazioni, però tenetela come continuità, tenete gli sfioramenti e quel fiore lì. E qui siamo invece in eccitazioni, nel senso che siamo in campo, come dire, dell'eccitazione dei sensi, ma anche della citazione dall'arte. E vediamo. Allora, noi siamo là con questa rosa pronta a sbocciare. Qui ci dicono che per fare la modella ci vuole il fisico. E subito dopo vediamo il fisico. Però questo fisico, che è una delle cose che stanno succedendo molto nella pubblicità di questi ultimissimi mesi, sono delle vere e proprie partouze, sono delle vere e proprie ammucchiate attorno a questo corpo, che è molto potente, il corpo femminile in queste immagini, perché è il corpo mammellare, non so come dire, solo che invece di avere le mammelle ha una bottiglia di Campari e una serie di corpi maschili attorno. Per cui io, per esempio, ho molto discusso, vi ricordate all'epoca della diatriba Dolce Gabbana, stupro, mica stupro? Sì. Perché queste pubblicità sono in bilico, è per questo che il linguaggio della pubblicità è di un'ambiguità mostruosa, perché sono in bilico tra sfruttamento del corpo femminile e assunzione del corpo femminile a ultrapotenza. Tutto questo per vendere un Campari. Comunque questa, che poi è un'attrice famosissima, questa per esempio è un'altra. È un'altra, tra l'altro, gigantografia, io l'ho trovata in una metropolitana di Milano, in cui di nuovo c'è un corpo femminile che è come imbandito proprio, come un banchetto, in cui poi guardate com'è tutto molto, anche vedete per esempio questo simbolino qui, che cos'è? Un cuore ribaltato? Un tanga? Un culo, in ogni caso c'è questa specie di enfasi, di nuovo per tornare sulla cosa che diceva Anita prima, lì in quel simbolino, che è l'ultima cosa che si vede naturalmente in questa pubblicità, ma temo che sia il focus dell'intera pubblicità, in questo simbolino che appunto è polivalente, perché è un cuore ribaltato, è un tanga, è un triangolo, è un pube, e come diceva Anita prima, per cose più nobili, è un'enfasi della zona, la zona, la parte per il tutto. Per cui in effetti, vabbè, poi qui c'è una serie, non ho potuto trattenere, perché i Dolce Gabbana secondo me sono dei geni. Cioè, secondo me i Dolce Gabbana resteranno, passeranno alla storia come geni del nostro tempo insieme a Berlusconi, per intenderci. Quella famiglia di genialità. Allora, questa non è una delle ultime. E qui succedono delle cose interessantissime, a mio parere. Intanto sono sempre delle storie, sono sempre delle narrazioni, quelle del signor Dolce più signor Gabbana. C'è di tutto in questa pubblicità. Ci sono dei corpi più femminili che maschili, ma non sappiamo veramente. Potrebbero essere anche dei corpi maschili travestiti da donne o viceversa. Oppure potrebbero essere dei manichini. Però a sinistra c'è una scena che potremmo, come dire, far rientrare nel filone lesbo chic che adesso la pubblicità sta cavalcando parecchio in Italia. Qui sulla destra invece c'è quello che appunto, insomma, i bigotti di casa nostra ce ne sono parecchi, continuano a dire che nelle pubblicità Dolce Gabbana si mette in scena lo stupro, o comunque l'anticamera dello stupro. Allora questa può rientrarci se vogliamo, perché lei è lì in posizione un po', come dire, sedia ginecologica, poltroncina. Lui, a parte la mutanda in senso stretto, però ha proprio anche tutta una protesi, chiamiamola col suo nome, una protesi piuttosto vistosa.
Pisellone, diciamo.
Che però, e questo a loro, come dire, per alleggerire un po' le loro responsabilità, che cos'è questa protesi dell'unico corpo dichiaratamente maschile della scena? È una macchina per vedere, è una cosa che ha a che vedere con il filmare, con il riprendere. Quindi cosa ci dicono tutte le volte i due signori? Che la pubblicità appartiene al cosiddetto regime scopico, attività di sguardo, guardare, desiderare, sognare, e poi se si può, se si ha il corpo adatto, la tasca piena di denaro giusto, e si può forse anche consumare. Ma sostanzialmente in ognuna delle loro pubblicità, molto molto citazionistiche e anche molto volgari secondo me, però non è questo il tema, è che loro ogni volta ci ricordano che stiamo guardando un'immagine, che è un'immagine costruitissima, molto, come dire, c'è un set, ogni volta c'è un set. Guardate per esempio una cosa di dettaglio, ma non irrilevante, sotto i tacchi a spillo di una delle due ci sono spesso degli specchi, perché il corpo va visto da dentro, da fuori, da sotto, da sopra, da destra e da sinistra. Questo, andiamo avanti, ne ho messi una serie loro, ecco, questi sono sempre loro. Che cosa si sono messi a fare? I due che si considerano degli artisti, non solo come stilisti ma anche come venditori delle loro merci. Loro si sono buttati a capofitto da un qualche tempo in un'area della pittura occidentale, diciamo, ottocentesca, e citano. Ricostruiscono letteralmente delle scene in cui ci sono sempre corpi indecifrabili dal punto di vista sessuale. In fondo non fa tanta differenza che sia sì, però.
La parte di Marat girata.
Sì, sì. Però vedete, in realtà sì, è un inizio ottocento in cui si vedono delle persone, delle figure umane in costume, bloccate. Proprio come se ci fosse stato un incantesimo, ce n'è quasi sempre una nuda, non è detto che sia femminile, c'è del sangue, c'è sempre del sangue.
Però non nel bagno.
No, non nel bagno, cioè ci sono delle...
Sai che non le avevo mai viste?
Ma queste sono comparse, no.
Ma chi è questo?
No. Sono comparse, vabbè, io raccolgo queste cose da circa alcuni anni, e c'è tutta un'evoluzione per i Dolce Gabbana. Ogni tanto sfondano la parete della... perché proprio queste non hanno fatto nessuno scalpore, queste che abbiamo appena visto. Farà poi scalpore quella che adesso arriva, quella che tutta la sinistra italiana è insorta pensando che fossimo davanti a uno stupro. Adesso la vediamo, se quella è uno stupro,
è fantastica.
Questa è fantastica.
Questa è un po' bellissima.
Ma chi è Poussin? Il quadro di Poussin?
Sì, tipo. Sì, sì.
David.
No, David. No, David è un po' me. In ogni caso, la... cosa vi volevo dire? No, questa cosa molto, che poi anche molto camp, molto... comunque è un'estetica profondamente, quella che Susan Sontag definiva il camp, che è un genere, che è anche molto omosessuale maschile, è molto...
Là c'è un braccio,
sì, e tra l'altro appunto qui, come loro ci ricordano, citando questo tipo di rappresentazione pittorica, le statue, là ci sono un po' di statue, le statue vanno in pezzi, quindi anche il corpo umano usato come statua può essere sbriciolato alla bisogna. Là a destra c'è un...
sembrano tutti inanimati, sembrano tutti manichini.
Sì, sembrano manichini.
Comunque le donne sono le
inanimate.
Ah no, c'è anche l'uomo.
Qui però non si riesce a capire se ci siano uomini o se siano solo... cioè in realtà
il viso femminile è uguale per tutte e quattro, poi c'è l'uomo vero.
No, di vero non c'è niente. No, vorrei... ci tengo qua... cioè qui... scusate. Mi piacerebbe dire una cosa sola che rimanga come mio contributo alla discussione. Non siamo in regime di verità. Cioè non stiamo parlando di cose vere, non stiamo neanche parlando di realtà, stiamo parlando di rappresentazioni spregiudicatissime ad usum mercato. Che poi queste rappresentazioni ad usum mercato, quindi sono delle piccole fiction, producono anche comportamenti, atteggiamenti, eccetera, forse, ma io credo che la loro destinazione vera sia produrre un unico atteggiamento, che è quello di desiderare il desiderio del desiderio del desiderio, quindi essere dei consumatori perenni e mai soddisfatti. Quindi se questa rappresentazione non funziona, il giorno dopo ne viene fuori una diversa, ok? Ecco, sono sempre loro, gli infallibili, i quali davvero fanno mutande, cioè loro producono mutande di lusso. E quindi il problema
costosissimi.
Allora qui per esempio c'era tutto un filone che però è interessante, perché è un filone che era squadre di calcio, squadre per cui il corpo è proprio intercambiabile, che sia corpo femminile o corpo maschile non ha tanta importanza. Se il prodotto è una mutanda maschile, si può usare il corpo maschile, addirittura il corpo femminile, per vendere la stessa mutanda. Però la cosa che vi volevo dire, per dire come in regime di rappresentazione vada velocissima la cosa, questa scena, che obiettivamente è stata inventata dal pubblicitario che serve Dolce & Gabbana, migra poi al cinema, perché questa è la scena iniziale di come si chiama, storia della storia universale della violenza di Cronenberg. Lo si ritrova una scena del genere, la si ritrova in Gomorra. Quindi queste rappresentazioni, una volta che si mettono in pista, hanno poi una loro autonomia e in qualche modo sono contagiose. Quindi non è soltanto che la gente poi va in giro vestita così e magari con... vado?
Sì, vai.
Sempre loro, Dolce & Gabbana, siccome trattano il corpo come un attrezzo, per l'appunto in funzione di, a un certo punto hanno deciso che effettivamente si potevano proprio anche usare i manichini, che somigliano bizzarramente ai corpi di qui sopra, un po' meno
questi sono dei manichini.
Sì, questi sono manichini, questa è vetroresina. Dunque questa è un'altra loro, sempre del filone. Dopo questa io ho messo una cosa che piacerà moltissimo ad Anita, perché per farvi vedere come questi signori davvero non abbiano inventato niente. È chiaro che questi studiano la storia dell'arte, studiano... Dunque questa è una statua famosissima, lo si capisce che è famosa da quanto è levigato in tre punti il corpo di questo signore. Questo signore si chiamava Victor Noir e fu ucciso da Giuseppe Bonaparte, perché insomma l'aveva offeso, e fu ucciso mentre andava a chiedergli delle scuse, parliamo del XIX secolo, andava a chiedergli delle scuse, e quell'altro invece di dargli di rispondere a lei, gli sparò. il giovane e bellissimo cadde al suolo, diventò un eroe popolare, fu scolpito in modo molto grafico, realistico, fatto sta è diventato un oggetto di culto. È al Père Lachaise di Parigi e vanno da tutto il mondo a toccargli tre cose, a portargli i fiori, ma a toccargli tre cose: la bocca, il pisello, vedete lì, e la punta degli stivali. Torno indietro perché adesso non credo sia un'idea mia. Cioè credo che sapesse il fatto suo quello che ha costruito questa cosa. Diciamo che è un'estetica non inventata quella dei Dolce & Gabbana. È, secondo me loro pescano proprio a piene mani nella, in certi periodi della storia dell'arte occidentale. Ecco, questa la ricorderete perché questa è quella che suscitò discussioni quasi grottesche. Io mi sono portata, se ci vedo, nel senso che ho bisogno di un filo di luce, vi leggo cosa scrisse, cosa scrissero. Allora, ecco qua. Allora, vi ricordate che in quel momento i giornali si riempiono, era, dunque doveva essere la fine del 2007, i giornali italiani si riempiono di sdegno. Sdegno, perché Zapatero e il suo governo avevano praticamente messo fuori legge questa pubblicità in Spagna. Ci fu una vera e propria crociata Zapatero contro questa pubblicità che fu ritirata dalla Spagna. I nostri, che arrivano sempre un pochino dopo, cosa successe? Scrissero cose di questo tipo. Allora, cito dai giornali: è un'istigazione allo stupro di gruppo. Guardatela mentre vi leggo queste cose. Un altro: rischia di rappresentare un'apologia dell'uso della violenza nei confronti delle donne. Un'altra, Diessina, una donna del DS di allora: è inammissibile che venga proposta a fini commerciali un'immagine che incita alla violenza contro le donne. Continuate a guardarla, vi prego. Quattro, sempre un'altra citazione dalla stampa nazionale: un manifesto alla violenza, uno sfregio alla dignità della persona, un inno alla sopraffazione. Questo detto da la signora che all'epoca era presidente del Consiglio regionale campano, che voleva anche sanzioni penali. Un'ultima citazione, invece, questa.
La moglie di.
Sì, lei.
La moglie di Mastella.
La moglie di Mastella. E vabbè. E poi l'ultima citazione, invece, è dal rappresentante della CGIL. Che annuncia, dando questa definizione della scena, annuncia lo sciopero degli acquisti dei capi griffati dalla Dolce & Gabbana. Cosa dice? Questa CGIL dice: comunica un messaggio di violenza e sopraffazione nei confronti delle donne. Permettetemi una piccola digressione a proposito di questa cosa della CGIL, perché la CGIL, che ormai pubblicizza la tessera alla CGIL come se fosse una mutanda, hanno poi loro una passione sfrenata per il sangue. Non so se avete visto sia quelle vampiriche, quelle in cui si vedevano delle testoline decollate, solo delle teste, con due buchi qua e il sangue,
sì,
che colava.
Sì,
e diceva, se non vuoi, non farti succhiare il sangue. Non le ho portate, però. E si vede che hanno proprio la fissa del sangue, i cigellini recentissimamente. L'ho visto su un muro romano, dove peraltro stava benissimo questa cosa, due chiazze di sangue proprio del genere, cioè appena è stato appena sgozzato qualcuno, e poi una cosa tipo: il sangue non ha colore, bianchi e neri, il sangue è sempre rosso. Anyway, allora proviamo a guardare insieme un attimo questa cosa che ha fatto scalmanare talmente tanto la sinistra italiana. Siamo nella logica citazionistica di prima. Questo è un set, è un set. A me viene in mente, guardate, ve l'ho messo dopo perché questo è un Magritte. Questo è un Magritte e torniamo. Loro sono contenti naturalmente di essere all'altezza di Magritte, infatti. Dunque, cioè, questa è una situazione totalmente artificiale, in cui tutto, tutto, la posizione di ognuno di questi personaggi è costruita al punto tale che veramente di cosa ci sia in comune con una scena di stupro di gruppo non saprei. Lei appunto è posizionata col classico arco isterico che attraversa tutta la storia dell'arte occidentale dal Rinascimento in avanti, dalla Beata Albertoni del Bernini alla a Charcot, insomma, non so, alle rappresentazioni mediche di Charcot e compagnia. Loro, i quattro, che dovrebbero essere, come dire, interessati a lei, sembrerebbero molto più interessati a sé, ad essere, sono in posizione da guardami. Loro sono l'oggetto del desiderio, semmai. E comunque, ognuno se ne va per la sua strada. Non sta succedendo niente in questa cosa, in questa rappresentazione. Però è interessantissimo che in Italia, quando qualcuno si muove rispetto alla pubblicità, lo faccia come veramente avrebbe voglia di dire occupatevi anche di Magritte. Facciamo un ingrandimento di questo Magritte. Vabbè, poi ne parliamo, vado avanti. Domanda,
ma che cosa andrebbe pubblicizzato in quella immagine prima? Cioè, il marchio pubblicizza questo?
Dolce Gabbana, l'abitino
di lei,
i jeans,
contemporaneamente a questa pubblicità in piazza
ha delle stupende gambe, ma la posizione non mi sembra un
greco. Poi ne parliamo. Io adesso volevo semplicemente dire che suggerisco di non scambiare una rappresentazione cartacea per la realtà di uno stupro di gruppo, perché comunque gli stupri di gruppo non succedono così, proprio magari, cioè se queste succedessero così, frankly, ci farei un pensiero anch'io, guarda.
Comunque hanno degli atteggiamenti questi maschi che sono aggressivi.
Hanno l'atteggiamento del... Sapete che cosa? E speravo che fosse venuta fuori in questa piccola garrellata. Hanno, non lo potrei chiamare atteggiamento perché per avere un atteggiamento bisogna essere umani. Questi hanno l'atteggiamento che io attribuisco a una statua. La statua è messa lì, perché se noi entriamo nella logica che questi hanno un atteggiamento macho, pensate voi i vari David,
Michelangelo,
per esempio, no. E tutta la statuaria, perché Anita ci ha fatto vedere solo il corpo femminile, ma chissà se ci faceva vedere. Anyway, io vado, poi dopo naturalmente è tutto aperto, perché poi ognuno vede quel che vuole. Io non ci vedo uno stupro e vi volevo dire perché. Perché trovo pericoloso vedere le cose sulla carta e non vederle nel mondo reale poi. Passiamo al tema successivo, domini, il plurale di dominio. Allora, una cosa interessante, la pubblicità italiana, che è una pubblicità, sì, credo sia la più creativa che c'è al mondo, la pubblicità italiana ama, adora rappresentare il corpo femminile, non più materno, non più riproduttivo, molto impotente, e però spessissimo ce lo rappresentano come pericolosissimo, pericolosissimo e armato.
Lara Croft.
Il Bill.
Ce ne sono una quanti, ne ho messe alcune, ma... Dunque, questa dice Stomp your tricks with button boots. Quindi, tricks, insomma, batti... Batti, tricks vuol dire tante cose, con i tuoi stivali
scherzo.
Lui è questo che dico che la pubblicità è fantastica, perché questo è un corpo maschile talmente femminilizzato che non so più che senso abbia distinguere tra l'uno e l'altro. Cioè a me sembra, rispetto allo stupro supposto, presupposto dei Dolce Gabbana, questo cos'è?
Calpesta.
Ah, questo ricorda le divinità femminili, le dee degli animali?
Sì, sì. La padrona degli animali.
La padrona degli animali. Perché tornano, sono tutti dei...
fastidioso del leone.
Sì, facciamo una protesta animalista. È un fotomontaggio però.
Beh certo, non è che abbiano portato lì un leone. La cosa interessantissima, avete notato che molte di queste pubblicità, come diceva l'amica là in fondo, molte di queste pubblicità in qualche modo rendono quasi invisibile il logo. Cioè non è la cosa che guardi. Prima guardi la storia, in realtà è la storia che guarda te. Ti si stampa negli occhi, ti si stampa nella testa e poi con tutto un gioco di associazioni a un certo punto tu riconosci che c'è la Porsche e ci sono dei rimandi insomma, ma per esempio in questa pagina l'ultima cosa che guardi è... notate che quando lo guardi si legge Lion of Porsches, il leone delle Porsche, ma lo guardi molto dopo. Dunque qui sicuramente le avete viste, il calendario Pirelli di quest'anno, in questa alternanza di essere dominanti o essere dominate, essere dominanti o essere dominati, il calendario Pirelli di quest'anno è fantastico perché hanno portato queste 12 disperate in Africa,
mezzo al bestione,
sì, e gli hanno fatto fare una cosa, come dire, coraggiosissima, pericolosissima. Notate che queste modelle sono tra le più pagate della terra, per cui se per esempio un elefante avesse schiacciato un piede di una, il signor Pirelli sarebbe andato sul lastrico, credo. Però valeva la pena, evidentemente.
Erano assicurate.
Questa invece è una pubblicità segnalata da Maria Grazia Campari.
Questa è stata diffusa. Sì.
Ecco, questa che è una... fanno vestiti, è una compagnia che si chiama Friends. Friends. Dunque anche questa ha scatenato un pandemonio, nel senso che di nuovo è un po' come Dolce & Gabbana, noi assistiamo a cosa, ecco, a cosa stiamo assistendo veramente?
Dovrebbe essere una perquisizione.
A un fermo della polizia. So che la polizia invece ha protestato, i brasiliani hanno protestato. I poliziotti brasiliani si sono sentiti offesi.
Eh sì, anche
loro. Ma allora mette la mano il poliziotto maiale.
Su questo è stato fatto una
storia. Questa è molto più realistica, non c'è niente che vedere.
È un segreto.
Vediamo un altro, sempre di questi deliziosi. Però pensate che cosa strana,
normalmente quel trattamento lì è riservato ai neri, da poliziotti o neri o bianchi, invece queste volte sono...
Ecco, però io mi chiedevo, questa è una scena realistica per l'appunto, tranne che di irrealistico ci sono le fermate. Perché questa è una scena, per esempio, comunissima nelle città, nelle inner city nordamericane, è una scena classica nel Sudafrica dell'apartheid, è una scena classica in Palestina, è una scena classica anche, diciamocelo, in Italia. Però al posto dei corpi femminili così belli agghindati e così sexy e così attraenti e così nudi, di solito ci sono dei ragazzi di colore. Quindi come la mettiamo? Perché a noi c'è... Com'è che ci indigniamo di più di fronte a questa pubblicità che non di fronte alle fotografie della realtà? Com'è?
Ma io mi indigno moltissimo di fronte alle fotografie. E tra l'altro questa mi ricorda moltissimo Genova.
E per l'appunto. E loro naturalmente hanno giocato su questa cosa.
Certo.
Hanno giocato. Però insomma... io la butto lì semplicemente.
Però potrebbero
perché...
dire non noi brasiliani, voi italiani fate queste cose e le avete fatte precisamente a Genova.
Però lo scenario è più esotico e si sa che la palma fa vendere. La palma non so perché, ma fa vendere.
I produttori del merce sono brasiliani.
No,
perché qui il logo non si vede. Dov'è?
Questa è girata a Rio de Janeiro.
Questa è dietro. Rio de Janeiro
non c'è due punte. Anche l'altro.
Sì, sì, queste sono girate a un servizio intero, girato a Copacabana,
no, non l'ho riconosciuto.
Vado avanti.
Ecco, qui entra in campo la Caterina Serra.
Questi sono i fasci.
Scusate, qui entra in campo la Caterina Serra, perché questo? Questo è il manifesto, l'immagine scelta da un'area del femminismo italiano, nella fattispecie Bologna, per un convegno avvenuto pochissimo tempo fa. Caterina Serra sa molto di più di me di questa storia e vorrei che la raccontasse.
Beh, in realtà il femminismo italiano bolognese l'ha adottata senza averla quasi vista o comunque l'ha approvata. Non si sa bene.
Ma poi la difesa però.
La difesa, perché naturalmente l'aveva
ho sentito la tavarnice.
Scusate. Io vorrei però, siccome... Non credo sia nota a tutti questa storia. No. Se Caterina potesse raccontare
sì, anche quando c'era, è successo due mesi fa, forse due mesi e mezzo fa, c'era un convegno, appunto tutto che doveva avere a che fare con la violenza sulle donne, contro le donne, eccetera, e in realtà promosso non tanto dall'associazione o comunque dal centro delle donne, quanto dall'assessora. Alle pari opportunità bolognese, che aveva appunto pensato, scegliendo questa immagine, almeno questo poi è comparso sui giornali, che diciamo fosse provocatoriamente un'immagine che doveva suscitare un po' così di reazioni da parte delle donne, ma anche degli uomini, soprattutto degli uomini. Questo era lo scopo, almeno nelle intenzioni. Diciamo, uscita questa immagine, manifesto e locandina, eccetera, è successo il pandemonio. Ma direi che la prima reazione, e questo forse la dice un po' lunga, è stata appunto quella di tutto il settore stampa giornalistico, in verità, italiano, che si è subito ribellato e subito pensato: guarda che offesa, no? Ma diciamo più che contro contro la donna, quanto appunto perché l'immagine ricorda ovviamente insomma il ventennio, ricorda un'immagine, un'iconografia tipica molto appunto fascista, storica, eccetera, e ripresa appunto in questo modo. Le associazioni, molte delle associazioni anche straniere in Italia si sono così risentite, perché c'era l'uomo nero che appunto aggrediva la donna bianca. Direi nessuno, veramente nessuno, io ho letto quasi tutta la stampa nazionale di quel periodo, nessuno aveva fatto anche così un po' caso a quel che racconta questa immagine, oppure a quel che le parole dicono insieme a questa immagine. Difendila, potrebbe essere tua madre, tua moglie, tua sorella, tua figlia. E la domanda era: se non sei una di queste cose, cioè se sei una donna ma non sei mamma, non sei moglie, non sei sorella, non sei figlia, puoi essere tranquillamente
stuprata,
ma non soltanto dal nero di turno, ma da chiunque. Quindi si sono mosse forse molte identità qui, appunto, quella del nero, dello straniero, del nemico, eccetera, che doveva subito, quindi tutta la cosa è un'immagine razzista, poi invece è un'immagine appunto contro le donne, quando il convegno doveva essere per appunto e a difesa di... E alla fine mi meravigliava, avrei voluto forse in qualche modo anche così discutere, poi mi piaceva discutere con voi, quanto appunto in questo caso le parole fossero molto più interessanti, dal mio punto di vista, raccontassero molto di più di quanto non ci offendesse per niente tutta questa sequenza appunto di ruoli maschili, evidentemente, di proiezioni di ruoli maschili dati appunto alla donna. No,
è fascista.
No, ma evidentemente lì, certo, ma nessuno
criticata anche.
Ma nessuno ora notava questo, come
si per l'immagine, per il ragione lei, mi ricordo. Io non l'avevo vista, ma
sì, non
la critica si puntava
guarda Anita, hai avuto una visione molto parziale della critica, o l'avete avuta, perché si è molto criticato il fatto che era stata presa di pari e per il suo contenuto, che ovviamente è sia l'immagine che la scritta sottostante, che è assolutamente funzionale il contenuto, ma di che cosa stiamo parlando?
Sì, ma ho sentito, cioè, non era chiaro che è una citazione, certo.
Diciamo però
però che la cosa interessante, io personalmente...
E l'hanno sostenuta, la Tamartice, con un discorso agghiacciante.
Ecco, grazie delle reazioni appassionate. A me interessa questa pubblicità, questo poster, per due ragioni. Uno, perché ogni volta, davvero ogni volta che le sinistre, o comunque della gente per bene, tenta di lavorare su queste cose che dovrebbero essere di forte impatto, non hanno il mestiere, si sbagliano. Cioè qui per esempio hanno scelto l'immagine e lo slogan, hanno preso una cosa sbagliata dal punto di vista degli effetti. La seconda cosa che però trovo ancora più interessante è che esista davvero un inconscio d'epoca. E in quest'epoca temo persino la gente di sinistra pensa in Italia che la propria madre, la propria moglie, la propria sorella, la propria figlia, forse anche gli uomini, siano in pericolo.
E che vanno abbiamo detto, da questo che abbiamo fatto.
Esattamente questo. Esattamente questo.
Quindi bene il respingimento.
Noi esattamente. Questo è proprio l'inconscio che parla.
No, ma io dico, siete fatti. Io, grazie a Dio, non leggo i giornali ogni tanto con gli sbagliati. Ogni tanto con gli sbagliati. Allora, grazie a Dio non li leggo più. Però, voglio dire, io non ho seguito dibattito su questa cosa. Ora, io conosco bene l'iconografia fascista. Questa è, non credo che sia un lapsus, perché è una cosa talmente... Dunque, l'unica cosa che non è iconografia fascista di questa roba è la scritta difendila, mentre potrebbe essere tuo madre, tua moglie, tua sorella, tua figlia, sì, anche i caratteri sono abbastanza simili.
Scusa, non ma tu hai preso qualcosa di già fatto?
No, ma tu devi vedere... No, ma tu devi vedere...
L'hanno presa.
È una citazione.
Scusate, è l'unica cosa che hanno cambiato rispetto all'iconografia classica fascista sono due cose. Primo, quel difendila scritto in quel modo lì. Perché il carattere? Perché il carattere sotto ho cercato disperatamente di riprodurre simile al carattere fascista. L'altra cosa,
l'hanno preso e l'hanno presa pari pari. Quella è il fascismo.
Non l'hai mai visto,
ma era una mostra a Venezia di manifesti.
È un manifesto fascista.
Non l'hai visto, ma è così.
Va bene. Allora, voglio dire.
Vediamo di capire cosa
sta parlando.
L'unica cosa, quella che stavo dicendo io, che comunque questa immagine io non credo che sia un lapsus, io credo che sia la rappresentazione di una visione delle cose.
No, non credo assolutamente, cioè l'hanno fatto in un'assoluta imbecille buona fede, credo.
No, ma la buona fede